Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. La fede di ieri non basta per oggi. E la fede di oggi non basta per domani. L'unico modo di superare le prove della vita è di avere una fede che cresce sempre di più. E di avere un cuore che trabocca in adorazione. Se la nostra fede rimane la stessa, non basterà per le prove che arriveranno. Come possiamo avere una fede che cresce sempre di più? Una fede che sarà forte abbastanza per superare le prove che arriveranno quest'anno? Per avere una fede sempre più forte per quello che ci arriverà, dobbiamo guardare indietro alla fedeltà di Dio. Ci serve riflettere con grande impegno sulle opere di Dio e la cura di Dio e l'amore di Dio e la potenza di Dio nel passato fino ad adesso per fortificare la nostra fede in modo di poter vivere vittoriosamente per la gloria di Dio superando le nuove prove che Egli permetterà nella nostra vita. Oggi vogliamo considerare insieme il Salmo 48. Il Salmo 48, Salmo 48 che può aiutarci a capire come possiamo riflettere sulla persona e le opere di Dio in modo da fortificare la nostra fede. Possiamo, volendo, dividere questo Salmo in tre parti. La prima parte potrebbe essere il versetto 1 a 3, che danno onore a Dio e alla sua città, Gerusalemme o Sion. I versetti 4 a 8 raccontano un'opera potente compiuta da Dio nel passato. E i versetti 9 a 14 sono un'esortazione di esultare sempre in Dio. Questo Salmo ci parla della città di Dio, che sarebbe Gerusalemme nella Bibbia. Allora, è importante capire che Dio è onnipresente. Dio è ovunque. Eppure, durante il tempo dell'Antico Testamento, Dio scelse di dimorare in modo speciale a Gerusalemme, nel Tempio, in mezzo al suo popolo. Cioè, Dio è in tutto il mondo, ma ha scelto di dimorare in modo speciale a Gerusalemme. Quindi Gerusalemme nell'Antico Testamento era considerato la dimora di Dio nel mondo. E capendo che Gerusalemme è un tipo di che cosa oggi? Qual è la dimora di Dio oggi? Qual è il tempio di Dio che era a Gerusalemme? Quel tempio non c'è più. Qual è il tempio di Dio oggi? La Bibbia stessa ci dice in vari brani, 1 Corinzi 3,16, non sapete voi, parlando ai credenti, che voi siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Dio oggi dimora nella Chiesa, C maiuscolo, la Chiesa, che è l'insieme di tutti i credenti veri in tutto il mondo, in tutti i secoli. Dio dimora oggi non in un tempio fatto di pietre, ma in un tempio fatto di persone. Allora, tenendo questo in mente, e tenendo in mente quindi che quando il Salmo parla di Gerusalemme, la dimora di Dio, il suo tempio, che oggi rispecchia l'insieme dei veri credenti in tutto il mondo, consideriamo questo Salmo. che ci aiuterà a capire come avere più fede per vivere vittoriosamente, superando i peccati e superando le prove. Inizio leggendo i versetti 1 a 3. Notate che questi versetti ci guidano a lodare Dio. Versetto 1. Grande è l'Eterno, è degno di somma lode nella città del nostro Dio, sul suo monte santo. Bello, parlando della monte, bello per la sua altezza. Gioia di tutta la terra è il monte Sion, dalla parte del settentrione, la città del gran re. Nei suoi palazzi Dio si è fatto conoscere come una fortezza inespugnabile. Questi versetti iniziano con la dichiarazione: grande è l'Eterno. Grande è l'Eterno e degno di somma lode nella città del nostro Dio, sul suo monte santo. L'Eterno è grande. In che cosa è grande? Non è scritto qui. Dovete pensare. In che cosa è grande l'Eterno? È grande nei suoi attributi. È grande nelle sue opere. È grande nella sua potenza. È grande nella sua saggezza. È grande nella sua giustizia. È grande nella sua misericordia. È grande nel suo amore. Tutte le qualità e tutte le opere di Dio sono infinite, sono eterne, sono insondabili. Tutto quello che è nel mondo potrebbe sembrare grande, è assolutamente niente in confronto con Dio. Dio solo è veramente grande e la sua grandezza è infinita. Essendo Dio infinitamente grande, è degno di lode. Come dichiara il versetto, grande è l'Eterno, è degno di somma lode nella città del nostro Dio, sul suo monte santo. Dio è degno di somma lode, massima, assoluta, totale, costante, degno di lode in tutto il mondo, ma qui dice che egli è degno di lode nella sua città, che è Gerusalemme, che oggi sarebbe la Chiesa. Infatti, Dio è soprattutto degno di lode dal suo popolo. Il mondo ha tanti motivi per adorare Dio. La creazione è un motivo di adorare Dio. Ma i credenti ne hanno tanti modi in più. Infatti, fra tutte le opere di Dio, la più grande opera, la più grande opera di Dio è la Chiesa, ovvero un popolo redento e giustificato per il sacrificio di Gesù Cristo. Tutto quello che Dio ha fatto nell'universo, il mondo sarà distrutto, ma l'opera di redimere un popolo fra i peccatori e renderli un popolo santo, irreprensibile nella sua presenza per sempre, è un'opera che durerà in tutta l'eternità e porterà gloria alla grazia di Dio. Perciò, soprattutto in mezzo a noi, il popolo di Dio, Dio è degno di lode. E chi si avvicina a Dio può già iniziare a lodare Dio, perché chi si avvicina a Dio già da fuori comincia a vedere la gloria della città di Dio, comincia a vedere quello è l'opera più grande, e se tu hai già visto quello, loda Dio per quello. E chiedere a Dio, farmi partecipare perché quella è la tua opera più grande, ed è per peccatori, ed io sono peccatore, perciò voglio centrare anch'io. Versetto 2, il salmista parla della città di Dio, un tipo della chiesa, bello, parla nel senso del, perché Gerusalemme è sopra un monte. Mi ricordo quando sono stato a Gerusalemme, sono arrivato a Gerusalemme da Gerico. Gerico è sul Mar Morto. Mar Morto è, chissà cos'è il Mar Morto, geograficamente, è una depressione sotto il livello di mare, è molto basso. Allora, dal Mar Morto, Gerico, siamo andati su in bicicletta a Gerusalemme, che è molto alto su una montagna. Una salita lunga lunga, ci ha voluto ore e ore, dura dura, e Gerusalemme sta lì, che risplende sopra la monte. E quindi nella Bibbia spesso si parla del monte di Dio, perché da tutte le parti tu vedi sopra questo monte la città. E dice, bello per la sua altezza, gioia di tutta la terra è il monte Sion, dalla parte del settentrione, la città del gran re. La dimora di Dio è bella, ed è gioia per tutta la terra. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutto il mondo gioisce per Gerusalemme, o meglio dire per la presenza di Dio? No, vuol dire che la presenza di Dio è l'unico posto in tutto il mondo dove c'è vera gioia. La presenza di Dio, qui rappresentato da Gerusalemme, è gioia di tutta la terra. Non esiste vera gioia nel mondo se non in Cristo Gesù. Gioia è un frutto dello Spirito. Se uno vuole il matrimonio, mi ricordo una ragazza ormai, 21 anni fa, cosa vuoi dalla vita? Una cosa sola. Voglio essere sposato con quel tizio che amo. Lei sognava il matrimonio. Allora sognava quello che ha deluso dopo. Perché se tu sogni il matrimonio diventa un idolo per te. Se tu sogni un lavoro diventa un idolo per te. Se tu sogni un figlio diventa un idolo per te. Perché quelle cose non danno gioia. Cristo solo dà gioia. E poi si può godere le benedizioni di Cristo. Ma se tu vuoi la benedizione al posto di Cristo e se tu cerchi la tua gioia nella benedizione, allora diventa un idolo per te. E non può portarti gioia. La presenza di Dio, la città di Dio qui, è la gioia di tutta la terra. La dimora di Dio, che è la città del gran re. Ricordate, dove dimora Dio oggi? Dove è la città di Dio oggi? In mezzo al suo popolo. La chiesa, che non è un'istituzione, non è un posto, non è un edificio, questo è l'insieme dei veri credenti e la dimora di Dio oggi. Dio offre perdono e salvezza a tutto il mondo. Quindi Dio offre gioia nella sua presenza a tutti. Grande è il nostro Dio. Viviamo per questa gioia. Il brano continua e dichiara che la città di Dio, ovvero la presenza di Dio, è una fortezza inespugnabile. Leggo versetto 3. Nei suoi palazzi Dio si è fatto conoscere come una fortezza inespugnabile. Una fortezza inespugnabile è sicura contro ogni attacco. Chi trova il suo rifugio là, cioè in Dio, per mezzo di Cristo, è al sicuro. Dio è conosciuto dove? Cosa dice il versetto 3? Dove che Dio è conosciuto? Come una fortezza nei suoi palazzi. Coloro che non fanno parte della vera chiesa, che non sono salvati, se non è che Dio sta operando in loro per farli entrare, non conoscono Dio come una fortezza. Perché Dio non è una fortezza per loro. Dice che Dio è conosciuto come una fortezza dove? Nei suoi palazzi. Chi dimora in Cristo conosce. Ah, io sono sicuro in Cristo. Chi non conosce Cristo, ancora fuori, non conosce questa fortezza. A questo punto, fermiamoci a pensare, a che cosa serve una fortezza? E quando serve? Una fortezza serve per proteggerci da pericoli che sono troppo grandi per noi. Se vieni un bambino di 2 anni con un bastone di plastica e vieni per attaccarmi, non ho bisogno di una fortezza, giusto? Cioè, 2 anni, cammina, zoppica, e lui viene con il suo bastone di plastica morbida, io non ho bisogno di una fortezza. Ma se vengono in 10 contro di me, con bastoni di ferro, e io non ho niente, ho bisogno di una fortezza. E nella vita ci sono tante prove che sono più grandi di noi, e ci sono tanti peccati che sono più grandi di noi, e c'è un giudizio che è più grande di noi, e ci sono pericoli spirituali che sono più grandi di noi, e ci serve una fortezza. E Dio è quella fortezza in Cristo. Allora, quali sono i pericoli? Alcuni esempi dei pericoli da cui Dio ci protegge dalle tentazioni troppo forti. Come leggiamo in 1 Corinzi 10:13, nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentate oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Dio è in controllo ed è una fortezza e ci protegge dalle tentazioni troppo forti. Leggo in Luca come Gesù pregò per Pietro prima della prova, che Pietro neanche sapeva di questa prova. Il Signore Gesù disse ancora: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga a meno. E tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. Dio è una fortezza perché Gesù, senza che ce ne rendiamo conto, a nostra ignoranza, Gesù prega per noi, per le prove che nemmeno sappiamo che stiano arrivando. Dio è un rifugio contro la paura. Come leggiamo in Ebrei 2, parlando della paura della morte. Poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche egli, Gesù, ebbe in comune le stesse cose per distruggere, mediante la sua morte, colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Gesù libera dal timore della morte. Questa è una fortezza. E anzi, parlando del timore della morte, Salmo 23, cosa leggiamo? Che Dio è un rifugio sicuro anche davanti al pericolo della morte, la valle della morte. Leggo i primi versetti di Salmo 23. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Dio è una fortezza, un rifugio contro ogni tipo di male e tentazione e prova che affronteremo durante questa vita. Però Dio è anche un rifugio contro il pericolo più terribile che esiste, peggio di qualsiasi pericolo di questa vita. Il pericolo più grande è la condanna eterna di essere mandato al lago di fuoco, che sarà annunciato al giudizio finale. L'unico rifugio possibile da quella condanna è in Cristo Gesù, che è Dio. Egli è il nostro rifugio dalla condanna eterna, una fortezza inespugnabile. È importante capire che Dio non è una fortezza per tutti, ma solamente per i suoi figli. Per tutti gli altri Dio è giudice e non esiste fortezza contro la condanna da parte di Dio, per chi non è in Gesù Cristo. Ma chi è in Cristo è sicuro. Questo sì che è un forte motivo per chi non è un figlio di Dio di ravvedersi e credere in Gesù come Salvatore e Signore per diventare un figlio. Visto che Gesù è l'unica fortezza contro l'ira di Dio, è per quello che Gesù dice: fuggite l'ira che arriva. Fuggite dove? Dove si può fuggire? Dove si può fuggire? L'ira arriva. Dove si può fuggire? L'ira arriva dall'agnello. E dove si può fuggire? All'agnello, che accoglie i peccatori. E quel peccatore che sa di essere peccatori e se dice: se tu vuoi, tu puoi salvarmi. sentirà Gesù dire: io voglio. Gesù è il rifugio. Quindi questi versetti ci ricordano che Dio è grande ed è degno di lode, di somma lode. Allora vi chiedo, state lodando Dio? La vostra vita è piena di lodi a Dio? Dio è l'unica fonte di vera gioia. State cercando la vostra gioia in Dio o in benedizioni da Dio? State cercando la gioia in Cristo? State trovando e cercando, perché chi cerca trova, rifugio in Cristo? Viviamo così. Passiamo ora ai versetti 4 e 8, in cui il salmista parla delle grandi opere passate di Dio. Quanto è importante ricordare quello che Dio ha compiuto nel passato per avere fede nelle prove presenti. In questi versetti il salmista parla di quando i re stranieri avevano attaccato Gerusalemme, la città di Dio, e come Dio aveva sconfitto loro per proteggere il suo popolo. Leggiamo questi versetti ricordando che anche noi abbiamo bisogno di ricordare le opere passate che Dio ha compiuto nel nostro favore. Allora, dal versetto 4, Salmo 48. Ecco, i re si erano radunati e avanzavano assieme, ma appena la videro, rimasero sbigottiti e fuggirono terrorizzati. Là furono presi da tremore e come da doglie di parto, allo stesso modo che il vento orientale spezza le navi di Tarshish. Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città dell'Eterno degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio la renderà stabile per sempre. Durante la storia del popolo di Israele, del popolo di Dio, Israele, finché Israele teneva gli occhi su Dio e camminava per fede, Dio liberava loro da ogni attacco con la sua grande potenza. Nonostante la grandezza degli eserciti che attaccavano loro, Dio aveva fatto questo con grande potenza, mettendo terrore nel cuore dei nemici. Infatti, versetti 5 a 7 parla di come i nemici erano attontiti, smarriti e fuggivano perché presi di grande temore. Saranno distrutti come le piccole navi fatte di legno in quel tempo furono spezzati quando furono sbattuti dal vento orientale. Arrivava il vento che li schiacciava contro le rocce, furono distrutti. Quanto è grande la potenza di Dio. Questo è il senso letterale di questo versetto. Il salmista si ricordava dell'opera di Dio nel proteggere Gerusalemme dagli attacchi nel passato. Allora, gli attacchi contro Gerusalemme sono un tipo della protezione che Dio dà alla Chiesa oggi, cioè contro gli attacchi di Satana. Siamo in una guerra, ma come leggiamo in Efesini 6, la nostra guerra non è contro sangue e carne, non è contro persone, è contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Quando i giudei ricordavano la liberazione del passato, li spingeva a ringraziare e a lodare Dio e aumentava la loro fede per gli attacchi presenti e futuri. Anche noi abbiamo bisogno di ricordare l'aiuto di Dio per noi nel passato. Questo vale per ogni individuo, vale per noi come famiglie, vale per noi come chiesa locale e vale ricordando la protezione di Dio per il suo popolo sparso nel mondo. Pensando alla vera chiesa nel mondo, nei secoli, chi studia un po' la storia riconoscerà che Satana dall'inizio ha cercato di distruggere la chiesa, ha cercato di distruggere la Bibbia. E se dovessi dipendere dalla capacità degli uomini, i credenti, di difendersi, la Chiesa sarebbe stata distrutta. La Bibbia sarebbe stata persa per sempre, considerando tutti gli attacchi che ha subito. Però la vittoria della Chiesa di Gesù Cristo, non dipende dalle forze umane. Il Signore Gesù Cristo ha dichiarato: io edificherò la mia chiesa e le porte di Hades non la potranno vincere. La potenza di Dio è infinita. La vittoria appartiene al Signore Gesù Cristo. E perciò coloro che si trovano in Cristo saranno curati nel futuro come sono stati curati finora. Quanto riguarda individui, leggo le parole di Gesù in Giovanni 10, da 27 a 30. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Allora, non chiunque dice Signore, Signore sarà salvato, ma chi segue. La sua vita dimostra frutto. E Gesù dice: ed io do loro la vita eterna, e non pereranno mai, e nessuno le rapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. Se fossimo lasciati per conto nostro, nessun credente arriverebbe mai in cielo, perché cadiamo tutti e nessuno è in grado di difendersi da solo contro gli attacchi. Ma Dio non ci lascia per conto nostro. Gesù Cristo è il buon pastore, e quando egli inizia l'opera della salvezza, la porta a compimento. Quindi ogni credente può ricordare occasione in cui è stato protetto già da Dio. E più si va avanti, più hai da ricordare, e più puoi avere fede per le prove più grandi che affronterai. La cosa importante, quello che fa il salmista qua, è di impegnarci a ricordare le opere passate di Dio. Il salmista ricorda le volte che Dio aveva salvato Gerusalemme dagli eserciti stranieri. Noi dobbiamo ricordare le tante opere di Dio a nostro favore. Allora, in realtà non è difficile ricordare le opere passate di Dio, perché ce ne sono tante. Cioè, non è che devo proprio pensare a qualcosa che ci sono pochi esemplari, ce ne sono tanti esemplari delle opere di Dio nei nostri confronti. Impegnandoci possiamo ricordare tante volte che Dio ha operato potentemente per proteggerci dal male, guidarci nel bene, tirarci fuori dalla nostra stoltezza di quando peccavamo, anche con la disciplina, con pazienza, in modi diversi. Ed è importante ricordare, ed è importante parlarne. Versetto 8 è una dichiarazione che il salmista e gli altri non avevano solo sentito dire delle grandi opere di Dio, ma le avevano viste con i loro occhi. Leggo ancora versetto 8. Come avevamo udito. Avevamo udito, sì, altri ci hanno raccontato, così abbiamo visto nella città dell'Eterno degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio la renderà stabile per sempre. Questa è una verità anche per noi. Non solo abbiamo udito, ed è importante udire dagli altri. È importante raccontare. E allora, wow, Dio ha fatto così, Dio è stato fedele, Dio ti ha curato, oh, gloria a Dio. Questo aumenta la mia fede. Ma poi man mano vedrò io per conto mio. Appena salvato, non ho una storia dietro le spalle della fedeltà di Dio dagli ultimi 10 o 30 o 40 anni. Ma posso udire ascoltando quello degli altri. Ma poi vedrò per conto mio l'opera di Dio, la cura di Dio, la potenza di Dio a mio favore. Dio, e questo versetto è stupendo, nella città del nostro Dio, per mezzo di Gesù Cristo, uno può dire: tu sei il mio Dio. Dio è onnipotente. Dio rende stabile per sempre la sua chiesa, e noi siamo stati testimoni oculari dell'opera di Dio. Allora ricordiamo sempre queste cose, ripassiamo per la testa. Allora, questi versetti raccontano le opere potenti compiute da Dio nel passato, perché è importante per noi di passare in rassegna, parlarne a casa, parlarne fra di noi delle opere passate di Dio. Diventano basi per avere più fede per oggi. Allora, arriviamo ora al terzo e l'ultimo parte di questo salmo, i versetti 9 e 11, in cui troviamo un'esortazione di esultare sempre in Dio. 9 a 14 è il tutto. Guardiamo prima 9 a 11. Leggo. Nel tuo tempio, o Dio, noi abbiamo meditato sulla tua benignità. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode giunge all'estremità della terra. La tua destra è piena di giustizia. Si la regoli il monte Sion. Esultino le figlie di Giuda per i tuoi giudizi. Dove che si può ricordare meglio la benignità di Dio? Dove il posto dove si può ricordare meglio la benignità di Dio? Versetto 9. Nel tuo tempio. Ma in che senso nel tuo tempio? Non c'è più il tempio di Dio. Cosa si faceva nel tempio di Dio a Gerusalemme? Si offriva sacrifici. Ed Ebrei 13 parla che noi possiamo offrire sacrifici di, qualcuno si ricorda? Lodi e ringraziamento dalle nostre labbra. Allora, dove è il posto di ricordare la benignità di Dio? Nel ringraziamento, nella lode. Quando noi stiamo lodando Dio e ringraziando Dio, lì c'è il posto di ricordare la benignità. Scusate, per che cosa si ringrazia Dio? Per la benignità. Per che cosa si lode Dio? Per la sua grandezza, la sua opera, la sua potenza, la sua misericordia. Allora, dov'è il posto per ricordare, per meditare sulla tua benignità, oh Signore? In mezzo alla lode, in mezzo al ringraziamento, questo è il tempio qui. Quando facciamo questo, quando riempiamo la vita di ringraziamento, di lode, ci porta a ricordare la bontà di Dio nei nostri confronti. Infatti, quando siamo afflitti di varie prove e difficoltà, quando siamo tentati, quando siamo deboli, quando siamo scoraggiati, ci serve che la fede sia fortificata. E il modo migliore per avere una fede più forte è di meditare sugli attributi e le opere di Dio nei nostri confronti. Se la tua fede è debole, se tu ti senti spiritualmente fiacco, se sei scoraggiato, se non sei innamorato di Dio, lode Dio, ringrazia Dio. Ma non me la sento. Non dipende da come ti senti. Farlo, perché è la cosa giusta, perché facendolo, cosa stai facendo passare per la tua testa? Quale verità? Se tu dici, ma io non sento niente dentro, allora stai guardando dove? A te stesso, a quello che senti. Guardando a te stesso, a quello che senti, non avrai mai qualcosa di diverso nel cuore. Allora, ubbidisci meccanicamente. Se serve quello, ubbidisci meccanicamente pensando alle opere di Dio, gli attributi di Dio, la cura di Dio, la misericordia di Dio che non ti ha già distrutto. E man mano quello che passa e passa e passa per la testa, scoprirai che il tuo cuore sta cambiando. Nel tuo tempio, oh Dio, noi abbiamo meditato sulla tua benignità. O che ci troviamo in mezzo a una grande prova, o che ci troviamo in un momento di gioia e di tranquillità, è importante ricordare le cure passate di Dio per poter lodarlo e avere una fede sempre più forte. Il versetto 10 parla della lode di Dio che giunge all'estremità della terra. Leggo 10 ancora. Come il tuo nome, oh Dio, così la tua lode giunge all'estremità della terra. La tua destra è piena di giustizia. Il salmista medita sulla gloria del nome di Dio che giunge fino all'estremità della terra. Il nome di Dio, e quindi anche la lode di Dio, è supremo, è senza paragone, è universale, è soprattutto, è eterno, dura per sempre. La creazione stessa glorifica Dio. Come leggiamo in Salmo 19, i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. un giorno proferisce parole all'altro e una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non si ode, ma la loro armonia si diffonde per tutta la terra e il loro messaggio giunge fino all'estremità del mondo. Nei cieli Dio ha posto una tenda per il sole e va avanti. La creazione dichiara la gloria di Dio. Però la lode più grande di tutto, non è quello che viene dalla creazione, è quello che viene dalla bocca di coloro che sono redenti per mezzo di Gesù Cristo. E visto che Dio salva uomini in posti più estremi nel mondo, la lode giunge fino all'estremità della terra. Ognuno di noi che è stato salvato dovrebbe impegnarsi a lodare Dio ogni giorno, perché questo sarà il nostro privilegio e incarico per tutta l'eternità. Il versetto continua e dice: la tua destra è piena di giustizia. In che senso? Vuol dire che Dio è pieno di giustizia. La sua destra, tutto quello che fa è giusto. Ma in che senso? Quanto è giusto Dio? Quanto è giusto Dio? Dio è giusto in tutto quello che fa. Egli è giusto nel suo modo di curarci. Egli è giusto quando punisce i peccatori, mandandoli al fuoco eterno. Egli è giusto in ogni prova che manda nella nostra vita. Egli è giusto quando risponde sì alle nostre preghiere, ed egli è giusto quando risponde no. Dio è giusto e perfetto in tutto ciò che fa. Ma Dio è giusto quando risponde no alle preghiere. Dio mai risponde no alla richiesta per la salvezza? Biblicamente. L'importante è questo. Dio mai risponde no alla richiesta della salvezza? Giusto. C'è una testa che scuote. Mai, mai, mai nella Bibbia. Dio dice perfino: se voi che siete malvagi, quale padre darebbe un scorpione al posto di un uovo, un serpente al posto di un pane, o forse l'ho scambiato, comunque. Quale padre umano, pur essendo malvagi di cuore, darebbe al suo figlio una cosa malvagia se gli chiede? Quanto di più il vostro Padre in cielo, e non parla di chi è già salvato, dice: darà lo Spirito Santo, che si riceve quando uno viene salvato, a coloro che glielo chiedono. Gesù dice: chiunque viene a me, non lo manderò via. Dio risponde no ad una preghiera di dire: non mandarmi quella prova. O voi chiedete e non ricevete in Giacomo perché chiedete male per spendere per i vostri piaceri. Dio risponde no a quella preghiera, ma non risponde no alla preghiera di perdono per mezzo di Gesù Cristo. Dio è giusto in tutto ciò che fa. Dio è giusto perché in tutto quello che fa, perché la giustizia è in base a chi è Dio. Dio è giusto in quello che fa, perché la giustizia dipende da chi è Dio. Non esiste un metro al di sopra di Dio. Dio è il metro. Perciò nessuno potrebbe mai dire, giustamente, ma non sarebbe giusto se Dio facesse questo o quell'altro. Quello che Dio fa è giusto, non perché è giusto al nostro metro, ma perché lo fa Dio. Allora, questo vuol dire, attenzione, che Dio è giusto nel modo che gestisce la mia vita e la tua. È giusto in quale prove ci permette. È giusto se mi ha dato buona salute o brutta salute, un bel lavoro o un brutto lavoro. Certe situazioni cosiddette ingiuste o certe altre situazioni. E perciò è un grande, grande peccato lamentarmi e mormorarmi e mormorare, perché sto dichiarando Dio non giusto. Chi è che gestisce l'universo? Che gestisce perfino quanti capelli ho sulla testa, che hai sulla testa? Dio. Allora, se oggi dico uffa, io sto criticando Dio per come ha ordinato la mia vita. E questo è un grave peccato. Non pecchiamo così. Umiliamoci davanti a Dio, accettando quello che la sua mano benevola ci dà. Confessiamo, se noi cadiamo nel peccato di lamentarci, confessiamo questo peccato al più presto e torniamo a gioire e lodare Dio per la sua giustizia. Il versetto 11 è un'esortazione di rallegrarci, cioè gioire nel Signore. Si rallegri il Monte Sion, esultino le figlie di Giuda per i tuoi giudizi. Dobbiamo rallegrarci e esultare per i giudizi di Dio. Che cosa sono i giudizi di Dio? I giudizi di Dio sono tanti, ma in questo contesto di questo salmo si tratta principalmente dei giudizi di Dio contro i nemici di Gerusalemme. E capendo che Gerusalemme è un tipo per la Chiesa, si tratta dei giudizi di Dio contro i nemici dei credenti. E quali sono i nostri nemici principali? Quella persona che ti dà problemi al lavoro? Quella persona che è cattiva nei tuoi confronti, questi sono i tuoi nemici principali? No. I nostri nemici principali sono i nostri peccati. E i peccati anche nel mondo. E i suoi giudizi, Dio giudicherà ogni peccato. E perciò i suoi giudizi sono degni delle nostre lodi e possiamo esultare, come dice qua, per i suoi giudizi. Allora, Dio giudicherà i peccati alla fine del mondo, al giudizio. Però per chi è un credente, i suoi peccati sono già stati giudicati. Come e quando? Quando Dio salva una persona, giudica i peccati di quella persona, caricandoli su Gesù Cristo. Vengono puniti in Cristo sulla croce. La morte di Gesù sulla croce è la punizione per i peccati di tutti coloro che crederanno in Dio per mezzo di lui. Quindi, questo è il motivo di esultare per i tuoi giudizi, oh Signore. Un credente può esultare perché tu hai punito i miei peccati in Cristo Gesù. Questo è un esultare che durerà tutta l'eternità. Ora, negli ultimi tre versetti, 12 e 14, arriviamo a quello che sarebbe l'applicazione di questo salmo. Come applicare questo alla nostra vita? Cioè, avendo considerato tutta la meravigliosa verità finora, questi versetti ci mostrano quello che Dio ci comanda da fare, alla luce delle verità che abbiamo già visto. Teniamo in mente che Sion rappresenta la città di Dio, che è un tipo per la Chiesa di oggi. Quindi, mentre il brano ci comanda di camminare letteralmente intorno alla città, per noi vuol dire passare in rassegna nella mente, ricordando le opere di Dio nella Chiesa per noi. Quindi leggo 12 e 14, notate soprattutto i verbi. Fate il giro di Sion, visitatela, contate le sue torri, osservate i suoi bastioni, ammirate i suoi palazzi, affinché possiate raccontarlo alla generazione futura. Poiché questo Dio è il nostro Dio in eterno, sempre Egli sarà la nostra guida fino alla morte. Questo versetto ci comanda di fare il giro intorno a Sion, contare le sue torri, osservare le sue mura, bastioni, considerare i suoi palazzi. Allora, riconoscendo che Sion rappresenta la Chiesa, rappresenta i credenti, in che modo dobbiamo obbedire a questo comandamento? Cosa vuol dire in pratica? Scusate, se lo lascio solo come un detto poetico, non mi aiuta. Ho letto un salmo, ma mi aiuta ben poco. Come posso fare questo io, oggi? Come puoi fare questo tu, oggi? È un comandamento. Ma come? Cosa vuol dire in pratica? Non posso prendere un aereo e andare a Gerusalemme e andare intorno alla città. E non è quello che voglio dire. Prima di tutto, notate i verbi. Girate, contare, osservare, ammirare. Tutti questi vuol dire di fissare l'attenzione, fissare i pensieri su queste cose. Perché tu stai guardando, osservando, ammirando. Quindi riempi la testa, la mente di queste cose. Allora, cosa sono queste cose? Di che cosa dobbiamo riempire la nostra mente? Dobbiamo osservare attentamente le opere di Dio in favore della Chiesa sul mondo. Cioè, qui diceva di notare la città, quanto era maestosa, quanto era potente, quanto era sicura, quanto era grandiosa. E la città rappresenta il popolo di Dio, i salvati, quindi dobbiamo notare le opere di Dio nella Chiesa. La Chiesa essendo popolo salvato in tutto il mondo. La Chiesa non è un'istituzione, non è un'organizzazione che gli uomini hanno stabilito. La Chiesa è l'insieme dei veri credenti, che si trovano in tante chiese locali sparse nel mondo. Allora, se dovessimo guardare brevemente allo stato della Chiesa, potrebbe sembrare che sia messo male. Infatti, da quando Gesù ha fondato la Chiesa, Satana continua a cercare di distruggerla. Satana cerca di infiltrare la Chiesa, di rovinarla da dentro, che sono gli attacchi peggiori. Cerca tuttora di distruggere la Bibbia, a reintrodurre false dottrine opposte alla verità della Bibbia. Però, come la Bibbia ci preavverte, ci saranno sempre falsi insegnanti. Però, nonostante tutti questi attacchi e pericoli, la vera Chiesa è stabile, perché è edificato da Cristo su Cristo. Dio ha già dichiarato nelle Scritture che avrebbe permesso zizzanie a crescere insieme al frumento. E ha detto, non strapperà adesso. Invece, alla fine del mondo strapperà tutto e dividerà il vero dal falso. Allora, dobbiamo osservare e meditare sulle cose che vengono qui nominate le torri, i bastioni, i palazzi. Ma cosa sono queste cose? Quali sono i palazzi della Chiesa e le torri, i bastioni? Allora, di che cosa è fatta la Chiesa? Di che cosa è fatta la Chiesa? Efesini 2:19. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati, voi siete edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio, ben collegato, cresce per essere un tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. 1 Pietro 2:4, accostandovi a Lui, cioè a Cristo, come a pietra vivente, rigettata dagli uomini, ma eletta e preziosa davanti a Dio, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale. Allora, il Tempio di Dio, i palazzi, da osservare sono le persone salvate per grazia. Sono le persone salvate che Dio sta trasformando nell'immagine di Cristo. Questa è un'immensa opera che dura per tutta l'eternità. Nessun palazzo terreno, nessun palazzo terreno è paragonabile. Nessuna città nel mondo è grandiosa e gloriosa quanto la Chiesa di Gesù Cristo. Infatti, dove sono le città di 3-4 mila anni fa? Dove sono i palazzi stupendi da 2-3 mila anni fa? Dove sono? Si trovano tracce delle pietre, cercano di immaginare come erano. Le grandi città non ci sono più. Nella Bibbia leggiamo di Nineva, che ci voleva cosa? 3 giorni? O quanti? 3 giorni per camminare intorno. Ma dov'è questa grande città oggi? Cioè, le cose grandi che l'uomo fa passano, ma la città che Dio sta stabilendo, il corpo di Cristo, la Chiesa, fatta di persone salvate dal peccato, giustificati, saranno resi santi e irreprensibili nella presenza di Dio, nell'amore, per sempre. Questo è un lavoro grandioso. Allora dobbiamo osservare e ammirare l'opera di Cristo, l'opera di salvare e di proteggere. È una cosa incredibile che Dio prenda peccatori come ha preso me, e se si è salvato come ha preso te, peccatori, e li salva e li giustifica. e i peccatori neri lui rende santi e irreprensibili nella sua presenza. Questo sì che è un'opera grande da osservare, da ammirare, perché è un'opera che nessun uomo potrebbe fare. Allora, su che cosa meditate? Meditate sui problemi? Meditate sulle cose terrene che vorresti avere? L'approvazione delle persone che passa, qualche aggeggio, qualche macchina, qualche piacere, qualche viaggio, su che cosa meditate? Una vita tranquilla senza tanti problemi, su che cosa meditate? Non meditate su quello che passerà e sarà dimenticata, meditate su quello che Dio ci comanda qui. Meditate, osservate, ammirate le grandi opere di Dio. Queste opere riguardano noi e meditando sulle opere di Dio possiamo abbondare in adorazione e ringraziamenti. Quando mettiamo la nostra attenzione sulle opere di Dio nelle persone, avremo gioia. Saremo sicuri contro gli attacchi e vivremo alla lode di Dio. Purtroppo spesso disubbidiamo questo comandamento. Invece di marciare intorno alle opere di Dio, anziché contare le torri degli esempi della potenza di Dio nel curarci, anziché considerare bene la stabilità di tutto quello che Dio fa, facciamo molto giri intorno ai nostri problemi. Contiamo le difficoltà che dobbiamo affrontare, consideriamo molto bene tutto il male che abbiamo subito e le cose che vorremmo avere di questa vita. Oh fratelli, sorelle e voi che state cercando Cristo, non è così che dobbiamo vivere. Quanto è facile cadere in questo peccato e riempire i nostri pensieri con le cose del mondo, i problemi e le cose belle del mondo. Se ti trovi così, confessa il tuo peccato, cambia direzioni, guarda Dio, fissa lo sguardo sulle opere di Dio, i palazzi di Dio nella vita delle persone, e la tua vita si riempirà di ringraziamento e lodi. Alziamo i nostri occhi al di sopra dei nostri problemi per vedere di più la grandezza di Dio che opera in noi. È importante vivere così, sia per avere la fede che ci serve, quanto è importante quello, e superare con gioia le prove nella vita, ma anche per un altro motivo che troviamo in 13 e 14. Osservate i suoi bastioni, ammirate i suoi palazzi, affinché possiate raccontarlo alla generazione futura. Perché questo Dio è il nostro Dio, in eterno, sempre. Egli sarà la nostra guida fino alla morte. Dobbiamo osservare e considerare e meditare sull'opera di Dio per poter raccontare queste cose alla prossima generazione. Dio si serve di noi per trasmettere le sue verità e a coloro che ci seguono. Notiamo poi quello che si racconta alla prossima generazione. Si racconta così: questo Dio è il nostro Dio in eterno. Egli sarà la nostra guida. Il nostro Dio è il nostro Dio in eterno. Questa è una dichiarazione fatta con grande fede, che è un frutto di chi medita molto sulle opere di Dio. Egli sarà la nostra guida, dimostra fede che Egli continuerà a curarci. Ma chi ha questa fede? Chi guarda la fedeltà di Dio nel passato. Non solo ha fede, ma riesce a trasmettere questa fede. Cosa abbiamo letto prima? Abbiamo udito e poi abbiamo visto. Ma da chi avevano udito? Dalla generazione precedente di credenti. Genitori, state e adulti, state vivendo in modo da poter raccontare. I vostri figli capiscono, e quelli più giovani di voi capiscono benissimo la fede ascoltando come parlate a tavola. Capiscono le opere di Dio perché sentono tutti i giorni delle opere di Dio. Possono loro avere fede? Perché sanno quando Dio è fedele, perché hanno sentito dire più volte quanto Dio è fedele. Sentono giorno per giorno. Questo è proprio quello che sta insegnando. Ringrazio Dio per le verità in questo salmo, che ci aiutano ad esaminarci. Allora vi chiedo, date a Dio la gloria e la lode che egli merita, è degno di somma lode. Nell'ultimo anno, la vostra attenzione è stata di più sulle grandi opere di Dio, opere spesso invisibili al mondo, ma sono grandissime comunque, oppure sui problemi della vita e sulle cose che desideri dal mondo. Se la vostra attenzione non è stata principalmente sulle opere di Dio, confessate questo peccato a Dio. Impegniamoci a girare tutti i giorni intorno a Sion, ovvero intorno all'opera di Dio nel mondo, considerando le grandi opere di Dio, quelle che ha già compiute e quello che sta compiendo oggi e quello che farà ancora. A livello pratico, questo vuol dire meditare ogni giorno sulla cura di Dio nella propria vita, nella propria famiglia e nella vita degli altri membri della Chiesa locale, perché siamo membri l'uno dell'altro. E per quanto Dio ci permette di sapere dalla sua opera altrove di meditare su quello. Fermiamoci a meditare spesso su queste cose, così la nostra conoscenza di Dio sarà sempre più grande, avremo sempre più fede e sempre più motivo di lodarlo. Ricordatevi di più, che più marciate intorno, più osservate attentamente, più restate meravigliate, più ammirate le opere di Dio, più forte sarà la vostra fede, più gioia riempirà il vostro cuore e più lode porterete a Dio. A quel punto sarà naturale raccontare con gelo, zelo e gioia le grandi opere di Dio alla prossima generazione di credenti. E così Dio può usare questo per aprire gli occhi dei ciechi affinché vengano salvati e stabiliti nella fede. Viviamo così mentre aspettiamo il ritorno di Gesù Cristo. Preghiamo. O Santo, Santo, Santo Dio, tu hai stabilito il tuo piano, un piano di creare uomini per la tua gloria. Hai stabilito un giorno in cui giudicherai il mondo per mezzo di Gesù Cristo, in cui purtroppo tristemente tanti saranno convinti di sé, con tanta fede in sé: Signore, Signore, noi abbiamo fatto tante cose in nome tuo, e sentiranno Gesù Cristo dire: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi di me, operatori di iniquità. Però ci saranno coloro che per pura grazia sentiranno Gesù dire: entrate nella gioia del tuo padrone. O Padre, nessuno di noi potrebbe mai sognare di arrivare a sentire quelle belle parole se dovesse minimamente dipendere da qualunque merito in noi. Ma tu non salvi per merito in noi, tu salvi per grazia. E dopo la salvezza non c'è nessuno che per conto suo non cadrebbe eternamente, ma noi andiamo avanti per la grazia, perché tu ci porti avanti, tu inizi un'opera buona e tu la porti a compimento. Oh, quanto possiamo, abbiamo da guardare alle tue opere passate, alla tua fedeltà, alla tua saggezza, alla tua potenza, e aiutaci a guardare, aiutaci ad osservare, aiutaci a meditare, aiutaci a lodarti e a ringraziarti, affinché possiamo avere più fede e affinché possiamo proclamare le tue lodi al mondo e affinché possiamo trasmettere queste verità alla prossima generazione. Grazie Padre per questa parola. Aiutaci a vivere in base a queste verità. Questo sì è vera saggezza perché viene da te. Ti lodiamo, ti ringraziamo e aspettiamo di vedere Gesù. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.